Benvenuti, rieccoci nuovamente qui, siamo ancora insieme per questa puntata di Say It Loud. Io sono Luca e voi, come al solito, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Duomo. Ho questo tono un po' istituzionale perché stasera la puntata lo richiede. Infatti, non so se avete saputo o siete già in trepidante attesa, ma settimana prossima ci sarà uno dei main events nazionali dell'anno. Sto parlando, ebbene sì, del Festival di Sanremo, che come sempre succede attira moltissime critiche e anche difese per questo spettacolo che da moltissimi anni ci accompagna nella scoperta delle peggiori canzoni del nostro repertorio. No, scherzi a parte, sicuramente si tratta di un avvenimento molto importante, però devo dire che quest'anno rispetto alle scorse edizioni se ne è parlato forse meno. Io non è che ci faccia particolarmente attenzione, devo ammetterlo, però ho sentito molto meno trambusto mediatico intorno a questo avvenimento. Certamente sarà comunque un avvenimento anche soltanto per la nuova direzione artistica che quest'anno vede il nostro Claudione nazionale, e bisogna riconoscere però a Baglioni che, per quanto si potesse dire e pensare, ha messo bene in chiaro le cose dicendo che lui si occupava e unicamente della direzione artistica, e lasciando poi la conduzione, la presentazione del festival ad altri soggetti. Peccato, perché io insomma un po' me lo volevo vedere con la sua aria sempre da sembra sempre uno che si è appena alzato dal lettino per prendere il sole e ha appena lasciato il suo cocktail in riva al mare per arrivare dove arriva. Comunque, queste sono le mie valutazioni personali, ma io, più che parlare della edizione che staremo per vedere, ovviamente preferisco parlare di quelle passate, perché intanto sono vecchio dentro e inguaribile anziano, e poi soprattutto visto che, come voi saprete benissimo, i brani in concorso non si possono presentare prima dell'inizio del concorso stesso, dovrei inventarmi bellamente tutti i brani in gara e non posso farlo, devo dire, non ho abbastanza tempo. Quindi stasera cosa faremo? Parleremo appunto del Sanremo del passato, ma in una chiave assolutamente unica e che solo noi di Say It Loud abbiamo il coraggio di affrontare. Infatti vi faremo ascoltare o almeno una selezione delle più brutte canzoni mai proposte appunto al Festival della Canzone Nazionale. Devo dire che si è trattata di una scelta difficile, perché gli esempi sono tanti. Sanremo, sin dalla sua nascita, ha dato spazio veramente al peggio del peggio della tradizione musicale italiana, ma anche al meglio, ecco, almeno per qualche tempo. Poi abbiamo subito un cambio di direzione, se così possiamo definirlo, che ha un po' stravolto anche il senso della gara. Però, giusto per ricordarci un attimino di che cosa stiamo parlando, il festival è stato veramente uno degli eventi più importanti della cultura artistica e di spettacolo italiana. È nato nel 1951 ed ha visto passare sul palco dell'Ariston praticamente tutti i più importanti artisti della musica italiana, e soprattutto è stato anche poi un trampolino di lancio per quello che è diventato oggi l'Eurovision Song Contest, che in realtà lo è diventato già da già da molti anni, dal 56, che è veramente ormai la vetrina più importante a livello europeo per quanto riguarda la musica, non che lì a mio modesto parere ci si arrivi con della musica migliore, soprattutto per quanto riguarda alcuni paesi della nostra bellissima Unione Europea. A volte ascoltiamo veramente delle cose che definire originali è un grandissimo eufemismo, cose, mamma mia, che non si possono raccontare. Però diciamo notizia di dominio pubblico che l'Eurovision è stato modellato sul proprio a immagine e somiglianza del nostro Festival di Sanremo. Quindi qualcosina di buono noi italiani lo abbiamo fatto. Ma giusto per ricordare qualche altro piccolo avvenimento, il festival ha veramente, come dicevo prima, dato un contributo importante alla nostra storia. Si pensi soltanto che ad esempio nel 67 l'edizione portò con l'edizione del festival portò con sé un evento tragico ma fondamentale per la storia della canzone italiana, cioè il suicidio di Luigi Tenco, che era appena stato eliminato dalla competizione. Se poi avete modo e tempo di andarveli a vedere, ci sono su internet il diciamo stralcio, addirittura la lettera insomma intera che Tenco ha lasciato per spiegare il suo gesto. Ma se ne potrebbe parlare in lungo e in largo. Ecco, ad esempio 30 anni dopo viene proposto per la prima volta nell'84 il playback, introducendo una cosa che poi la RAI adotterà come suo standard in tutte le esibizioni. Se ci fate caso, tutti gli artisti che vanno ad esibirsi in RAI quasi sempre, nel 90% dei casi, sono in playback, perché la RAI vuole così. Ha deciso che è meglio il playback per gestirlo e proporlo con più facilità al pubblico da casa. Ma comunque, a parte queste divagazioni sul tema, abbiamo selezionato 5 brani, i più brutti, mai proposti appunto sul palco di Sanremo. E partiamo proprio rispettando rigorosamente un criterio cronologico dagli anni 80. Stiamo parlando dell'edizione del 1981 e il brano in questione è di Paolo Barabani, si intitola Op Op Somarello. Se andate un po' a smanettare su YouTube, insomma in rete, lo trovate tranquillamente. Diciamo che Paolo ha un'aria un po' naif, che un po' ci mette anche a disagio, perché non si sa bene se sia uno capitato lì per caso o abbia veramente intenzione di partecipare a un festival. Sa di fatto che la sua canzone è il trionfo del nonsenso, e lui però lo porta questo dettaglio con grande orgoglio, anzi non si fa intimorire dal fatto che la sua canzone non voglia dire assolutamente nulla e anche a livello musicale non sia poi un granché, e continua stoicamente la sua esecuzione fino al termine della canzone, appunto. Ovviamente il brano ha avuto un successo incredibile, essendo scagliato quasi immediatamente nel fondo della classifica. Ma noi vogliamo darvi la possibilità di giudicare con le vostre orecchie. Vi facciamo sentire Paolo Barabani con la sua Op Op Somarello. A tra poco, ciao.
Lento lento sulla strada di Gerusalemme, sulla sella di un somaro viene l'uomo di Betlemme. È un gran santo, un mendicante, un pellegrino, un gran furfante, un artista non cantante di novelle. Op 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 Somarello, trotta trotta il mondo è bello. Op 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 Somarello, trotta trotta tu porchi l'agnello. I miracoli di Parasè con le sue mani, ma qualcuno per tre volte lo rinnegherà domani. Questo è Pietro il pescatore, poi c'è Giuda il traditore, tutti amici finché si raccoglie gloria e onore. Ma c'è un prezzo per l'amore, tre monete d'oro, no no.
Pop pop pop, somarello, trotta trotta, il mondo è bello. Pop pop pop, somarello. La piazza l'han portato al giudizio di Pilato. Chi sarà questo pezzente? Questo uomo è innocente. Nel Barabba hanno votato, ed il Cristo han condannato, ed il sangue su di casa sulla nostra gente.
Costui parla della pace, muoia sulla croce.
Somarello, trotta trotta, il mondo è bello. Hop hop hop, somarello, trotta trotta, il mondo è bello. Hop hop hop, somarello, trotta trotta, il mondo è bello.
Bentrovati, siete nuovamente sintonizzati sulle frequenze di Radio Duomo e questa, come ogni venerdì, è la puntata di Say It Loud. Vi stiamo tenendo compagnia e portandovi, insomma, in questo viaggio che abbiamo deciso con grande temerarietà e coraggio di fare all'interno delle più brutte canzoni che siano mai state presentate al Festival di Sanremo. Perché lo facciamo? Ma fondamentalmente perché abbiamo paura di annoiarvi un po' con le solite nostre proposte settimanali, e poi perché siamo sia sadici che anche consapevoli di avere molto tempo da perdere. Detto questo, poco fa stavamo parlando della, diciamo, direzione artistica di questa 68esima edizione del nostro Festival della Canzone, che quest'anno, scusate, è stata affidata all'inossidabile Claudio Baglioni, un po' per tenersi al passo anche con i tempi e gli anni del festival che crescono sempre di più. Claudione ha deciso, almeno a parole, di non salire sul palco se non durante i momenti strettamente indispensabili, lasciando l'incombenza a Michel Hunziker e a Pierfrancesco Favino. Perché vi sto raccontando questi dettagli? Perché devo, insomma, un po' fare riempire la broda per la trasmissione, ecco, altrimenti non saprei che cosa proporvi. Scherzi a parte, volevo semplicemente notare che la presentazione del festival è stata per moltissimi entertainer, volevo dire, della nostra cultura dello spettacolo, un trampolino di lancio molto molto importante. Basti pensare ad esempio al nome di Pippo Baudo, che è indissolubilmente legato a quello del Festival di Sanremo, dato che lo ha condotto e ne è stato anche direttore artistico per diversi anni. Ma questo era solo uno degli tanti esempi. Potremmo ad esempio nominare Mike Bongiorno, o tra i direttori artistici anche, magari meno conosciuto però molto molto importante per la storia dello spettacolo italiano, Ezio Radaelli, che è stato l'ideatore del Cantagiro, diciamo la primissima incarnazione del Festival Bar, molto fortunato, diciamo contest molto fortunato, che però da qualche anno ormai è diventato storia. Quindi un evento molto molto importante sia per il pubblico da casa, ma soprattutto per chi poi sul palco ci va e concretamente manda avanti la baracca. Siamo partiti dal lontano 1981, perché questi anni sono stati molto molto prodighi di brutture e orrori musicali al festival. Sono gli anni ad esempio di Albano e Romina Power che vincono l'edizione del 1984, oppure dei Ricchi e Poveri, Anna Oxa e Fausto Leali. Ecco, c'è un periodo che ha vissuto delle cose abbastanza travagliate, delle storie molto molto burrascose nel rapporto tra la bellezza musicale e i concorrenti del Festival di Sanremo. Quindi dopo il primo brano che abbiamo ascoltato, quello di Paolo Barabani, andiamo avanti, cambiamo decennio e andiamo nel 97. Qui le cose vanno meglio? Non direi, nel senso che per alcuni versi sicuramente riusciamo ad apprezzare alcuni dei brani anche ai giorni d'oggi, però ci sono degli esempi non proprio riuscitissimi. Quello per antonomasia è sicuramente il brano Fiumi di parole dei Jalis, che una volta vinto il Festival di Sanremo poi sono spariti nel dimenticatoio musicale e non se ne è più sentito parlare. E proprio dell'edizione del 1997, scusate, quella condotta da Mike Bongiorno e Piero Chiambretti, oggi sono dislessico, dovete sopportarmi, è stata quella che ci ha donato queste due perle, una più bella dell'altra, veramente. Il primo brano che ci ascoltiamo è di Leandro Barsotti, sì, un nome che dovrebbe sicuramente accendere in voi una luce, non tanto di speranza quanto proprio per accendere un bel falò, per bruciare completamente insomma tutti i dischi di Leandro. Di cosa parla questa canzone? Parla di questo tizio che, non avendo molto da fare la notte, va in cerca, diciamo, di intrattenimento, se così possiamo dire, e lo racconta senza alcun timore di creare imbarazzo anche a tutto il pubblico dell'Ariston. Il testo è veramente epico, solo per citarvi alcuni passi proprio dell'inizio della canzone vi leggo testualmente: sono affacciato sul balcone del cosmo, guardo la gente che cammina giù, nel cielo passa un'astronave bionda e i miei amici mi salutano dagli oblò. E vabbè, questa fragolina ovviamente immaginerete voi chi possa essere. Adesso vi facciamo subito ascoltare il brano, ma vi dico anche che questa canzone è passata alla storia perché ha sdoganato per la prima volta in assoluto nella televisione italiana la parola culetto. Ebbene sì, Leandro ci ha lasciato in eredità questo dono, cerchiamo di non sprecarlo. Adesso a voi l'ascolto di Fragolina, ci risentiamo tra poco. Ciao!
Sono affacciato sul balcone del cosmo, guardo la gente che cammina giù, nel cielo passa un'astronave bionda, i miei amici mi salutano dagli oblò. Un pezzo me, un pezzo te, un pezzo me, un pezzo te. Cerco un prete per il libero amore, divento un calabrone intorno al tuo alveare, aspetto che mi lasci entrare. Un pezzo me, un pezzo te,
un pezzo me, un pezzo te,
un pezzo me, un pezzo te,
un pezzo me, un pezzo te.
Wow, 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 non andar mai via. Scendo dalla mia pelle, una nuova regola per questo mondo.
Rieccoci, siamo nuovamente in onda con Say It Loud sulle frequenze di Radio Duomo. Io stasera faccio veramente fatica a parlare e sono colpito da una dislessia fulminante. Scusatemi, cercate di capirmi perché ormai gli anni passano anche per me e è sempre più difficile collegare il cervello alla lingua e farmi, insomma, esprimere in maniera comprensibile a tutti. Io cerco appunto di andare avanti e vediamo se ci riusciamo. Stiamo parlando delle canzoni più brutte di sempre della storia, nella storia del Festival di Sanremo, e siamo arrivati quasi agli anni 2000, perché ci siamo appena ascoltati un brano della 47esima edizione, cioè del 1997, di Leandro Barsotti, appunto, Fragolina. Ma continuiamo, perché come vi dicevo poco fa, spero foste sintonizzati, e questa edizione è stata particolarmente produttiva per quanto riguarda gli orrori musicali. Infatti il secondo brano che ci ascolteremo, tratto sempre da questa edizione, è una vera e propria chicca. Perché? Per due motivi. Intanto per la sdolcinatezza e la mielosità della canzone, che già dal titolo dovrebbe suscitare un brivido di terrore. Si chiama E la notte se ne va. E voi dite, vabbè, non mi accende nessuna lampadina, non ho nessun rimando, peccato. Però c'è la parte più importante adesso, perché questa canzone è stata interpretata, e penso anche scritta, se non vado errato, da uno dei nomi più importanti della musica alternativa, mi viene da ridere, però comunque magari un po' meno mainstream del solito, della musica contemporanea, ecco. Sto parlando di chi sarà mai? Al Secolo, cioè quando si è presentato in concorso, questo artista si chiamava Mickey Mix. Pugliesissimo, ai tempi non sfoggiava la foltissima chioma che oggi lo rende riconoscibile e immediatamente identificabile sul palco e nei suoi manifesti. Stiamo parlando ovviamente di Caparezza, che purtroppo ha iniziato la carriera forse troppo condizionato dalla sigla dell'Albero Azzurro, o insomma da quelle ninna nanne che venivano cantate ai bambini durante la metà mattinata, quando la televisione ancora non li aveva storditi del tutto e i genitori si ritrovavano a casa loro malgrado e dovevano cercare di farli stare buoni. Mickey Mix ecco, ci ha lasciato in eredità questa canzone piena di buoni sentimenti e messaggi sdolcinati, e noi non potevamo assolutamente non farvela sentire, quindi ce la gustiamo proprio in tutta la sua bellezza. Mickey Mix con E la notte se ne va. Ciao.
Il giorno è rude, è come una palude, di giorno ne vedo di cotte, di crude, di tiepide, e quando ne ho viste abbastanza, rifugio nella stanza, sonno in abbondanza, stanco, sotto il mio rettangolo di tetto, cado morbidoso sul rettangolo di letto, drin drin don, 12 rintocchi, chiudo gli occhi, ed il paese dei balocchi è qui, e le porte sono tutte aperte, quante scoperte, si fanno sotto le coperte, ed è dolce come panna, l'eco della ninna, quando vado a nanna. Io dormo con le gambe rannicchiate per rotolare senza sforzo nelle mie nottate di sogno, che suona come una carezza dopo una giornata di assoluta pesantezza.
E la notte se ne va, io rimango fermo qua ad aspettare, ad impazzire. Il sogno cattura per ore ed ore ed ore,
a volte fa la guerra, a volte fa l'amore. E quando chiudi gli occhi non sai mai cosa succede. Saluti la tua vita, domani ci si vede al mattino, tranquillo come dentro il pigiamino. Stringo con un bambino il mio cuscino, che forse mi diventa una fanciulla, o forse mi ricorda il pianto soffocato al buio della culla. Dormo e i raggi mi daranno il buongiorno, ma non mi sveglieranno mai. Come un bimbo che non sa soffrire, penso alle tenere carezze di mia mamma prima di dormire. Nel mio letto zattera di lana, nel mare di emozioni che la luna chiama mentre mi allontana dalla riva della sveglia. Fate piano per favore, sono un dormiveglia.
E la notte se ne va, io rimango fermo qua ad aspettare, ad impazzire. Se la notte vola via, non sarà per colpa mia, che sto rubando più di un secondo.
Eccoci, siamo nuovamente in onda, siamo sempre su Say It Loud, su Radio Duomo, e voi state ascoltando questa settimana la puntata sulle più brutte canzoni mai ascoltate in un festival di Sanremo. Ormai le edizioni sono 68 e quindi siamo ben forniti di materiale, ma la selezione è stata veramente difficile. Perché? Perché l'Italia, quando si parla di fare delle storture musicali, non si tira mai indietro, e questo ci rende molto molto competitivi nel presentare e promuovere questi orrori in campo musicale. Noi però ce l'abbiamo messa tutta e abbiamo scelto 5 brani, questa nostra selezione che ormai si avvia verso il termine. Infatti siamo già al quarto brano in scaletta. Speriamo che gli altri 3 abbiano soddisfatto le vostre orecchie, perché si trattava veramente di perle rare che purtroppo, o per fortuna, la tradizione musicale ha un po' lasciato nel dimenticatoio, ma vi assicuriamo che c'è veramente ottimo materiale distruggere completamente il proprio apparato uditivo negli archivi delle canzoni del Festival di Sanremo. E noi infatti proseguiamo con un altro esempio di come potrei chiamarlo, arrangiamento musicale particolare, soprattutto a livello vocale, canoro. Sto parlando del brano delle Lollipop, Batte Forte. Siamo nell'edizione del 2002, quella vinta, per chi si ricorda, dai Mattia Bazar, e presentata dall'ottimissime Arcuri e Belvedere insieme a Pippo Baudo. Ecco, cosa ha di particolare questo brano, Batte Forte? Intanto, se magari avete modo di guardare i video su YouTube, ne trovate diverse testimonianze. Sicuramente la prima cosa da notare sono le camicie e i papillon del loro direttore d'orchestra, perché se lo portavano dietro da casa, e aveva un look veramente imbarazzante. Però già il progetto in sé delle Lollipop era abbastanza particolare, perché erano uscite da un talent, uno dei primissimi talent canoro della nostra penisola, e sulla scia del successo delle Spice Girls, delle Destiny's Child, anche l'Italia ha detto: ma perché noi non abbiamo la nostra girls band? Ce la dobbiamo avere a tutti i costi. E quindi sono nate le Lollipop, che con la musica c'entravano, insomma, sì e no. Basti pensare che solo una praticamente delle cinque componenti era effettivamente in grado di cantare delle note. Le altre mettevano dei suoni, a volte più o meno affini con la musica, ma altre no. Ma loro erano brave perché avevano delle coreografie veramente atomiche. Se voi, come ripeto l'invito, vi andate a vedere i video, ecco il balletto che proponevano su Batteforte, qualcosa che già da solo meritava la vittoria a mani basse del festival. Purtroppo non è successo, e ecco, il mondo non è stato più lo stesso da quel giorno. Però veramente la canzone merita, soprattutto perché le stonature che queste ragazze fanno, complice anche una regia che non so se le abbassava per evitare di far sentire diciamo le storture vocali, però spesso e volentieri toglieva l'audio alle nostre cinque eroine del bel canto, e quindi non si capiva nulla. Noi abbiamo scelto, ovviamente da una versione, da un'esecuzione fatta a Sanremo, la versione meno peggio, quindi speriamo che possiate comunque godere di questa canzone. Ce la sentiamo e poi ritorniamo nuovamente qui in studio. A tra poco, Lollipop batte forte.
È passato un anno e siamo qua, sotto i fari di questa realtà, inseguendo strade dove chissà. Fermeremo il tempo, vivendo giorni veri, sognando come ieri, cantando con questo ritmo che va. Batte forte, inesorabile, questo amore senza limite, non passerà la voglia che ho di te, ora che ti sento.
Storie che si incrociano e siamo qua, da emozioni e sogni senza età. Cinque anime, un'identità, sempre in movimento.
Vivendo giorni veri, sognando come ieri, ballando con questo ritmo che va. Batte forte, inesorabile, questo amore senza limite, non passerà.
Siamo arrivati in fondo e chiudiamo col botto vero e proprio. Perché? Perché, come vi dicevamo già prima, vi stiamo portando attraverso le più brutte canzoni di Sanremo mai ascoltate ed eseguite sul palco del Teatro Ariston. Tra l'altro, piccola curiosità, non so se sapete che non sempre il festival si è tenuto appunto nella sua cornice abituale. Le prime edizioni sono state realizzate all'interno del Casinò di Sanremo, e quando parlo di prime insomma intendo diverse, per i primi 30 anni praticamente il Casinò è stato la location prediletta per l'esecuzione del festival. Poi è arrivato quasi subito il Teatro Ariston, anche se intervallato da magari da qualche piccolo intermezzo in altri luoghi. Allora, stavamo dicendo che chiudiamo col botto, e si tratta proprio di botto, perché il protagonista di questo brano è stato anche il vincitore della sua edizione Sanremo 2006, e quindi per essere più precisi stiamo parlando della 56esima edizione. Ve la ricordate? C'erano la conduzione Panariello, Ilari Blasi e Vittoria Cabello. E chi è che ha vinto? Proprio lui, lo sapete. Si tratta di Povia, con il brano che veramente lo ha consegnato all'Olimpo dei cantautori italiani, quello del Piccione. Non era Luca Raghei. Anche se devo dire quella è stata un'altra grande trovata, però vorrei avere il becco, è una cosa, devo dire, incredibile, soprattutto per il coraggio di questo tizio, che tra l'altro martedì 13 è a Senigallia, quindi io vi invito pubblicamente a partecipare, dovrebbe essere a San Rocco, vi prego andate, io cercherò con tutti i mezzi di andare, perché bisogna tirargli qualcosa. Se avete non solo uova marce, anche non so, chiavi inglesi, delle cose, cioè non deve essere per forza qualcosa di morbido, non fatevi problemi, dei frigoriferi, se avete qualcosa, dei copertoni da smaltire, ecco, non ci sono problemi. Per la raccolta differenziata poi hanno detto che comunque passeranno a ritirare anche rifiuti speciali, quindi anche cose radioattive, voi non preoccupate, portate, tirate sul palco, perché Povia è un po' come Richard Benson, apprezza moltissimo quando viene inondato di carne, farina, pezzi di insomma reperti fossili racchiusi nell'arenaria. Lui non disdegna nulla, per lui è segno comunque di stima, un segno tangibile di stima. Se riuscite a prenderlo, lui è anche più contento. Non vi, cioè, il sangue, cioè, se piange, non vi fate problemi. Lui continua, è contento così. Quindi martedì 13, credo alle 21, Povia, mi raccomando, andare e contribuire alla riuscita del suo spettacolo tirandogli delle cose. Dicevamo, Povia 2006 vince l'edizione di Sanremo con Vorrei avere il becco, una canzone avrebbe dovuto essere sulla famiglia, penso, o qualcosa del genere, ma il fatto di averla presentata parlando di un piccione e soprattutto facendo nel verso ne ha un pochino sminuito la carica emotiva. Però Povia, purtroppo, essendo un grande artista e un genio, non poteva immaginarlo, e quindi noi ve la rifacciamo ascoltare, sempre ovviamente tratta da una sua esibizione live a Sanremo di quei giorni, e vi auguriamo una ottima settimana in attesa di rincontrarci poi venerdì prossimo sempre sulle frequenze di Radio Duomo per una nuova puntata di Say It Loud. Per questa serata è tutto, vi lasciamo con Povia nelle sue sapienti e incredibilmente creative corde vocali, e ci ritroviamo come sempre la settimana prossima. Grazie mille per l'ascolto, ciao!
Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole, concentrato e molto attento, sì, ma con la testa fra le nuvole. Capire i sentimenti quando nascono e quando muoiono, perciò vorrei avere i sensi.
sentire il pericolo, se tutti quanti lo sanno, ma hanno paura che l'amore è un inganno. Oh, ce l'ha fatta mia nonna, per 50 anni col mio nonno in campagna, più o meno come fa un piccione, lo so che è brutto il paragone, però vivrei con l'emozione di dare fiducia a chi mi tira il pane. Meno come fa un piccione, l'amore sopra il cornicione, ti starei vicino nei momenti di crisi e lontano quando me lo chiedi, dimmi che ci credi e che ti fidi. Un giorno avevo il vento che mi accompagnava su una tegola, a volte sono solo e mi spavento. Cosa ci fanno due piccioni in una favola, se tutti quanti lo sanno, ma hanno paura che l'amore è un inganno. Oh, me l'ha detto mia nonna, sai quante volte non pensavo a tuo nonno, più o meno come fa un piccione, e mica come le persone che a causa dei particolari mandano per aria sogni e grandi amori. Camminerò come un piccione, a piedi nudi sull'asfalto, chi guida crede che mi mette sotto, ma io con un salto all'ultimo momento volerò, ma non troppo in alto, perché il segreto è volare basso. E un piccione vola basso, ma è per questo che ti fa un dispetto, ma è per questo che anche io non lo so. Alla fine resteremo insieme, più o meno come fa un piccione, l'amore sopra il cornicione, ti starei vicino nei momenti di crisi e lontano quando meno chiedi, dimmi che ci credi. Ci sveglieremo la mattina, due cuori sotto una casa.